agitanti, gente diversamente agile che muove mente, corpo e spirito. Una trasmissione a cura di Giulia Riva.
Agitanti del mio cuore, buonasera, buon pomeriggio e benvenuti alla puntata numero 22 del magazine paralimpico per gente che muove mente, corpo e spirito, ma puntata numero 1 del nostro palinsesto estivo. Benvenuti da Giulia Riva, al microfono per voi nella prossima mezz'ora in questa puntata registratissima in realtà, perché io, a Dio piacendo, in questo momento sarò a Brescia a cercare di difendere un bronzo italiano ai nazionali estivi di nuoto paralimpico. E sempre a Brescia a difendere molti ori nazionali che sperabilmente si riconfermeranno anche ori paralimpici, ci sarà il nostro protagonista di oggi, che è Francesco Bocciardo. Quarta Paralimpiade, per lui, ha esordito in nazionale con Londra 2012, a Rio de Janeiro nel 2016 si è messo al collo un oro nei 400 metri stile libero, a Tokyo gli ori sono diventati due nei 100 e nei 200 metri stile libero. Sette volte campione mondiale, nove volte campione europeo, ma direi di ascoltare la sua storia e la sua meravigliosa carriera agonistica direttamente dalle sue parole, dalla sua voce. Ascoltiamolo. Consulente del lavoro, tre volte oro paralimpico, per ora, e neopapà. Sentiamo in sottofondo un po' di vagiti, un po' di gridolini. Chi è Francesco Bocciardo?
Francesco Bocciardo è una persona che cerca di dividersi fra molte cose, fra gli allenamenti, il lavoro, la famiglia, la moglie. Diciamo che quest'anno è stato un anno intenso, non soltanto per il discorso degli allenamenti in vista delle Paralimpiadi, ma anche e soprattutto per il trasloco. E l'anno scorso, alla fine dell'anno, è nato Daniele, mio figlio, che è la cosa più bella che mi sia capitata finora, però ovviamente è anche molto impegnativo. Fortunatamente ho mia moglie e la mia famiglia che mi aiutano tanto, e ti dico, di sicuro la mia speranza è quest'anno di riuscire a fare una buona Paralimpiade, per riuscire a chiudere in funzione migliore dei modi.
Eccolo Daniele, tu hai cominciato a nuotare da piccolissimo, mi pare avessi 3 anni, ma hai sempre sognato di fare l'atleta?
Ma diciamo che io prima non sapevo che c'era la possibilità per gli atleti paralimpici di partecipare alle Paralimpiadi. Io ho sempre comunque nuotato e ho sempre comunque nuotato con i cosiddetti normodotati. Poi quasi per caso, quando nel 2010 ci sono stati i campionati italiani giovanili di nuotatori, ho conosciuto la FIMP e il movimento paralimpico. Da quel momento lì il mio sogno è stato quello di partecipare prima alle Paralimpiadi e poi di provare a vincerle. Adesso sono riuscito a realizzare entrambi questi sogni. Il prossimo sogno sarebbe quello di riuscire a confermarmi nuovamente campione ed essere il primo atleta paralimpico nel nuoto, nella storia, a riuscire a vincere in 3 edizioni di seguito delle medaglie. Sarà difficile, però ci proviamo, ce la mettiamo tutta.
Stavo giusto per chiederti, appunto, perché Parigi sarà la quarta Paralimpiade e ci arrivi con 3 ori paralimpici al collo. Insomma, il sogno c'è di aggiungerne un quarto a Parigi.
Sì, il sogno c'è, so che sarà difficile perché comunque gli avversari sono sempre di più, io per certi aspetti sono sempre più vecchio, però ho anche tanta esperienza. Quando mi chiedono io dico banalmente che ho alcuni avversari che potrebbero essere miei figli, anche perché ho alcuni contendenti che hanno 14, 15, 16 anni, però magari quello che loro non hanno è un po' l'esperienza. Soprattutto nella gara dei 200, che è una gara comunque molto complicata e che richiede anni di preparazione e capacità di saper resistere a grandi sacrifici.
Ci si abitua a vincere?
Non ci si abitua mai, anche perché per riuscire ad essere un campione bisogna sempre comunque porsi nuovi obiettivi. Se uno alla fine si posa sugli allori, se uno comunque si accontenta, poi alla fine non riesce più a trovare lo stimolo per riuscire a soffrire, a fare quei chilometri, sostenere quella difficoltà che sono necessarie per riuscire a continuare ad essere ai massimi livelli. Quindi almeno io non mi sono mai abituato a vincere, ho sempre ricercato la vittoria, sapendo che comunque la sconfitta era dietro l'angolo e sapendo che comunque le medaglie che vado a ritirare domani le ho vinte in allenamento e le vado semplicemente a ritirare alla fine della gara. Quindi ogni allenamento è importante, ogni cosa che viene fatta in allenamento è importante e lavorare anche sui più piccoli dettagli può veramente fare la differenza fra essere primo o essere magari terzo, addirittura non arrivare nemmeno sul podio.
Tempo fa avevi detto che questa sarebbe stata la tua ultima Paralimpiade, sei ancora di questo parere?
Penso proprio di sì, anche perché comunque si tende tanto a vedere il sacrificio che hanno fatto gli atleti, però non si vede molto spesso il sacrificio che è stato fatto da tutte le persone che sono vicine agli atleti, quindi la famiglia, gli amici. Io comunque in questi anni tutte le mie ferie le ho dedicate agli allenamenti e alle gare, però questa cosa l'ha fatta anche la mia compagna, l'hanno fatta comunque anche i miei genitori, tutte le persone a me care. E mi sembra che sia arrivato anche il momento, finite queste Paralimpiadi, di potermi veramente dedicare a 360 gradi alla famiglia, che secondo me è la cosa più importante.
Lo sentiamo a più riprese in sottofondo, Daniele, il tuo bimbo, ti ha cambiato.
Sto cercando di farlo.
Ma ci mancherebbe, figurati. Sì. Ce l'hai in braccio ora?
E lo sto provando, l'ho messo sul passeggino e sto provando a cullarlo per cercare di farlo addormentare. Diciamo che mi ha proprio cambiato completamente la vita. E anche per lui che riesco comunque a sopportare questi allenamenti, questi sacrifici. E quando comunque penso di non farcela, penso a lui, penso a mia moglie, penso ai miei cari. E questo mi dà la grinta, la determinazione per riuscire ad andare avanti.
Il Francesco del futuro a questo punto, dopo la carriera agonistica, come lo vedi?
Lo vedo un po' più tranquillo, sereno. Io in tutti questi anni ho cercato di lavorare per fare in modo che finito il nuoto comunque ci fossero delle prospettive concrete per me. Ti dico, io al momento lavoro in un posto che mi piace tantissimo, sono contento comunque di lavorare nel settore pubblico e di essere al servizio comunque della collettività, questo comunque alla fine mi basta. Io quello di cui sono veramente contento è di poter aver avuto una carriera così lunga e soprattutto di potermi giocare ancora una volta durante questa Paralimpiade le mie carte come protagonista, perché comunque ci sono tanti atleti che sono riusciti a partecipare a tante Paralimpiadi, però pochi hanno veramente avuto la possibilità durante tutte le Paralimpiadi a cui hanno partecipato di prendervi parte da protagonisti.
La tua prima gara te la ricordi ancora?
La prima direi che l'ho fatta quando avevo 6 anni, che ero nella piscina dell'impianto dove mi allenavo allora. Diciamo che ero molto emozionato, facevi 50, però già da lì ho capito comunque quanto mi facesse competere, quanto mi facesse comunque mettermi alla prova. E poi da quel momento lì non mi sono più fermato. Se invece parliamo di gare all'interno del mondo FIMP, posso dire che la mia prima gara è stata al meeting di Brescia nel 2011. Per la prima volta sono entrato nel movimento paralimpico e ho iniziato a fare le gare per cercare di entrare in nazionale, cosa che poi è avvenuta lo stesso anno.
L'aspetto più faticoso nel nuoto?
È il discorso della costanza. Il nuoto è uno di quegli sport che proprio non ti regala nulla. Tu devi sapere che giorno dopo giorno devi essere costante, devi sapere che dall'inizio alla fine comunque devi fare tutto ciò che ti viene detto dal tuo istruttore per fare in modo che l'allenamento sia veramente performante. Non esiste il fatto di dire magari su 6.000-7.000 metri di allenamento ne faccio bene 4.000-3.000, no. Deve essere fatto tutto bene, tutta la regola d'arte. Bisogna lavorare imparare comunque la tecnica, l'entrata in acqua della mano, e bisogna essere focalizzati, anche perché comunque veramente qualunque cosa può fare la differenza. Viste da noi le nostre gare sembrano eterne, però comunque anche la gara più lunga, per esempio in vasti, 400 sono una gara relativamente breve, quindi qualsiasi cosa va curata nel dettaglio e fatta bene, perché sennò si può correre il rischio di perdere.
Hai mai pensato di cambiare sport?
Facendolo a livello agonistico, sinceramente no. Ho provato tanti sport, tennis in carrozzina, ho provato il basket in carrozzina, la canoa, e da un po' di tempo che per esempio mi propongono di provare il paratriathlon. Però a livello agonistico onestamente no, anche perché comunque mentalmente inizio veramente ad essere, o meglio, è già da un po' di tempo che sono stanco, però diciamo che mi faccio forza sapendo che questi qui sono gli ultimi mesi in vista di Parigi, quindi pensare di buttarmi su un altro sport a livello agonistico, almeno per ora proprio non ho la mentalità.
Tu in questo momento stai facendo i doppi?
Purtroppo no, perché comunque dovendo lavorare 8 ore al giorno, dovendo comunque riuscire a incastrare tutto, dovendo anche riuscire a trovare la disponibilità il gestore dell'impianto, però comunque siamo riusciti anche quest'anno, nonostante tutti gli impegni, a fare in modo di riuscire ad allenarsi bene. 2 allenamenti al giorno onestamente proprio ci abbiamo provato, però non siamo riusciti a trovare proprio né il tempo né nello spazio acqua. E quindi abbiamo deciso di fare un unico allenamento di 2 ore e mezza, 3 ore, però che fosse performante nel migliore dei modi.
Prima di una gara cosa fai?
Inizialmente ascolto la musica e cerco di ascoltare della musica che mi carica e soprattutto che mi permette di concentrarmi. Cerco di estraniarmi dal mondo in modo da non disperdere le energie, per far sì comunque di riuscire a dare il massimo.
C'è una gara che ti piace di più, una distanza che ti piace di più, a cui tieni di più?
Ti posso dire che ci sono state delle competizioni che mi sono rimaste un po' nel cuore. Mi viene per esempio in mente quella di Dublino nel 2018, dove ho fatto per esempio il record del mondo sui 200 stile libero. È una gara in cui ho dovuto combattere fino all'ultima. Avevo Antonio Fantino, un altro membro della nazionale italiana, come avversario, e proprio all'ultimo sono riuscito a mettere la mano davanti e appunto a fare anche il record del mondo. E di sicuro quella gara me la ricorderò per sempre. Però dirti una gara, una distanza preferita, ti direi di no. C'è questa qui che di sicuro che mi ricorderò sempre, che mi porterò sempre nel cuore.
E cosa significa mettere la mano davanti, fare il record del mondo davanti a un atleta che sicuramente, insomma, che conosci bene, perché poi è un tuo compagno di squadra in nazionale?
Ha molte soddisfazioni, perché comunque quando hai degli avversari forti, e soprattutto anche degli avversari di cui sei amico, questo ti sprona a dare il massimo.
C'è qualcosa che ti ha insegnato il nuoto che prima non sapevi?
Di sicuro l'importanza della costanza e del sacrificio. Siamo abituati a vivere in una società in cui fondamentalmente si cerca di allontanare da noi il sacrificio e il dolore, mentre invece comunque è una parte fondamentale della vita. Senza sacrificio non si riesce ad andare da nessuna parte, e senza la costanza, quindi senza un impegno che vada avanti nel tempo, comunque non si possono costruire veramente delle basi concrete.
Hai un sogno nel cassetto?
Mi piacerebbe che la mia gara dei 200 stile libero a Parigi fosse raccontata da Gregorio Paltrinieri. Non so se si possa definire un sogno nel cassetto, però mi piacerebbe che la mia distanza, l'ultima volta in cui farei 200, fosse la telecronaca fosse affidata ad un altro atleta, un normo che comunque sa quanto sia importante il nuoto, che apprezza veramente il nuoto, e questo mi farebbe molto piacere.
È una prospettiva interessantissima, mi permetto di lanciare a questo punto un appello, sai mai che ci ascolti, a Gregorio Paltrinieri.
Ti ringrazio.
C'è qualcosa che ti fa paura?
Diciamo che ora come ora la cosa che mi fa più paura, onestamente, che un domani mio figlio magari possa essere bullizzato o preso in giro perché ha il padre con una disabilità. È anche uno dei motivi per cui comunque tendo ad andare tanto nelle scuole per raccontare della mia storia, per far vedere che comunque la disabilità non è un tabù. Però mi rendo purtroppo ancora conto che oggi in Italia si parla ancora troppo poco di disabilità, e che le persone con disabilità, per i limiti e le barriere che ci sono ancora oggi, comunque escono poco, si vedono poco, tant'è che quando si vede una persona con disabilità la prima reazione che hanno i bambini è quella di stupore, di chiedere ai genitori che cos'ha quella persona.
Hai voglia di condividere con chi ci ascolta e raccontare un po', insomma, la tua storia, visto che non ci si vede in faccia, quindi sai, anche per capire in
Allora,
acqua quale può essere la tua difficoltà.
io ho una tetraplegia distale spastica, semplificando molto, ho dei problemi alle gambe, ma anche agli arti superiori, in particolare al lato destro. Quindi io in acqua non muovo le gambe, non le uso, per intenderci non faccio nemmeno il tuffo. Man mano che comunque vado avanti nell'intensità e nello sforzo, mi parte la spasticità, quindi la rigidità delle gambe che mi provoca molto molto dolore. Ho sempre cercato di lavorare principalmente sugli arti superiori, che sono quelli più funzionanti. È ovvio che la parte destra, soprattutto per i gesti fini, ha più difficoltà e ha anche un deficit di forza. Però a furia di lavorare, 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 sono riuscito veramente a tirar fuori tutto il potenziale, soprattutto per quanto riguarda le parti superiori. Sono uno stile liberista, faccio come distanze 200, 100, 50 stile libero. Come detto te, ho partecipato a tre Paralimpiadi, questa sarà la quarta. Ho fatto il mio primo debutto in nazionale nel 2011, quando ancora ero minorenne, e da lì non mi sono più fermato. Tant'è che comunque quasi metà della mia vita l'ho comunque passata in nazionale. Da quando avevo 3-4 anni sono in acqua, e ovviamente so che quando smetterò comunque di nuotare a livello agonistico, comunque non smetterò di nuotare, vorrei insegnare a nuotare a mio figlio. Io spero veramente che tutte le persone che ci ascoltino segnino le date del 28, 29, 30 agosto, perché saranno i giorni in cui farò le gare. Sarà veramente difficile perché comunque gli avversari sono tanti, sono forti, però io a maggior ragione per questo vi chiedo di seguirmi e supportarmi, perché non sembra, però anche un messaggio, anche banalmente connettersi per far sentire il proprio supporto a noi atleti fa la differenza, ci aiuta veramente tanto. Sapere che quando siamo lì, che stiamo per entrare in vasca, che stiamo per fare il gesto atletico, non siamo da soli, ma c'è dietro tutta una nazione che ci supporta e tifa per noi.
A maggior ragione quest'anno che il fuso orario è dalla nostra parte e soprattutto che saranno visibili in chiaro tutte le gare paralimpiche sulla Rai, su Rai 2. Hai un motto?
Il mio motto è: mi spezzo ma non mi piego.
Ci dicevi poco fa che prima di una gara, fino a pochi momenti prima, ascolti canzoni perché ti aiutano ad estraniarti un po' dal caos e a mantenerti concentrato. C'è una canzone in particolare che ti motiva o che hai voglia di condividere con noi?
La mia canzone preferita è Eye of the Tiger, quando un poco prima di entrare in acqua per fare una gara, perché mi immagino un po' come Rocky che tira i pugni contro la carne, e in quel momento è invincibile, è determinato, è pronto a lottare per quello in cui crede.
Vi svelerò un segreto. Ringrazio tantissimo Francesco Bocciardo per averci suggerito questa canzone. Mi spiace quasi parlarci sopra perché l'avrei davvero fortemente voluta come sigla per Agitanti, ma non è stato possibile. Quindi sono molto felice di farvela ascoltare questo pomeriggio. seguendo ancora il nostro super protagonista di oggi, Francesco Bocciardo. Vi ricordo che per chi volesse provare a sostenerlo e a seguirlo anche in queste gare nazionali, sarà in vasca intorno alle 5:30-6 sicuramente con i 100 stile, sto andando a memoria. Se volete più dettagli li trovate sul sito di natatoria.it, ci sono anche le dirette su YouTube, ma per noi è arrivato il momento di allontanarci dal piano vasca e fare un enorme salto indietro nel tempo, perché Andrea Prandini oggi con Gli agitanti nella storia ci porta all'uomo di Neanderthal.
Oggi torniamo parecchio indietro nel tempo, prima di tutti gli agitanti che abbiamo incontrato finora, prima addirittura della scrittura e delle piramidi. Immaginatevi, siete da qualche giorno in una grotta della penisola iberica. È un posto confortevole, c'è un fiume che passa vicino per bere e siete a un giorno di cammino dalla grande acqua che non si può bere, ma è piena di pesci buoni da mangiare. Non potete saperlo, ma centinaia di migliaia di anni dopo, in quella stessa caverna, ominidi simili, ma diversi da voi, vorranno studiare gli strumenti rotti in pietra che abbandonate lì intorno. Boh, contenti loro. Avete appena finito di arrostire un po' di colombe e ne state dando una al piccolo Sgrumg. È sempre stato il bambino più piccolino e deboluccio. Sembra non sentire nulla quando gli parlate e fa tanta fatica anche solo a stare in piedi da solo. La tribù ha sempre fatto il possibile per aiutarlo, ma sembra stia peggiorando rapidamente. Forse chiuderà per sempre gli occhietti proprio in questa caverna. Qualche giorno fa, il 26 giugno, sulla rivista Science Advances, è stato pubblicato uno studio condotto dalla paleoantropologa spagnola Mercedes Conde Valverde su resti fossili di Neanderthal rinvenuti proprio nella caverna del racconto di poco fa, che oggi è un importante sito archeologico detto Cova Negra, vicino alla città di Xàtiva, nella comunità valenciana. Si tratta di ciò che rimane del cranio di un bimbo Neanderthal di 6-7 anni, che portava ancora i segni di una patologia congenita all'orecchio che poteva portare a sordità e problemi di equilibrio, ed è di solito associata alla sindrome di Down. Ancora all'inizio del secolo scorso, le persone con sindrome di Down avevano un'aspettativa di vita di 12 anni, che in un'altra epoca geologica molto più dura sia riuscito ad arrivare ad almeno 6 anni, è un fortissimo indizio che abbia ricevuto aiuto per anni da tutta la tribù, non solo dai suoi parenti stretti, e che l'aiuto sia stato dato per pura empatia e disinteresse. I gruppi di Neanderthal si prendevano quindi cura tutti assieme, al meglio delle loro possibilità, degli individui non autosufficienti, sia per motivi di anzianità, sia, in questo caso, di disabilità alla nascita. Un comportamento non scontato, e che per esempio non è stato ancora osservato nelle scimmie moderne, se non da parte dei soli genitori. Insomma, uno studio che allontana una volta di più i Neanderthal dall'immagine di brutali scimmioni diffusa all'epoca della loro scoperta, nella valle tedesca di Neander nel 1856, e li avvicina sempre più alla condizione dei nostri cugini in tutto e per tutto, che dipingevano sulle pareti delle caverne, seppellivano i morti, si vestivano e usavano il fuoco, indossavano gioielli di conchiglie, ossa e penne e forse addirittura suonavano strumenti musicali. Sarebbe stato difficile distinguere a prima vista un gruppo di Neanderthal da un contemporaneo gruppo di nostri antenati sapiens, se non per tratti facciali molto pronunciati, almeno ai nostri occhi, dei primi. E non dovevano sembrare troppo diversi neanche i nostri bis nonni, anzi pure affascinanti a volte, da corteggiare tutto ciò che ne consegue perfino, dato che circa il 3% del DNA europeo e asiatico viene dai Neanderthal ed è stato associato addirittura alle infezioni più gravi da Covid-19. Il caso del piccolo Sgrumg, nome di fantasia per tutelare l'identità e pur sempre un minorenne, si associa ai tanti casi di Homo sapiens e altri ominidi disabili, sia alla nascita sia per incidenti, che sono sopravvissuti ben oltre la comparsa della loro disabilità grazie all'aiuto degli altri. Il più antico disabile di cui abbiamo notizia è un bambino che 500.000 di anni fa, molto prima della nascita del primo sapiens e del primo Neanderthal, venne al mondo affetto da craniosinostosi, detto in breve uno sviluppo ridotto del cervello per via di un cranio troppo piccolo, e fu aiutato dagli altri Homo heidelbergensis a vivere fino a 12 anni. Anche in Italia abbiamo casi di disabilità preistoriche. Nella grotta del Romito, presso Cosenza, sono stati ritrovati i resti di un giovane uomo che per chissà quale motivo si trovò tutto il lato sinistro del corpo paralizzato, ma la tribù lo aiutò a sopravvivere per anni e lui si trovò perfino un lavoro, con l'unica parte sana che gli era rimasta, la bocca, masticava legno tenero e canne, da canneto specifichiamo, che poi altri usavano per fare cestine e stuoie. Lo sappiamo perché lavorò con tale intensità e tale dedizione da consumarseli in buona parte. Insomma, la cura e l'assistenza verso la disabilità e che le persone disabili possono avere un ruolo attivo nella società non sono affatto concetti moderni, anzi, sono così antichi da precedere la nostra stessa specie. Si potrebbe dire che ce li abbiamo scritti nel DNA.
Tempo scaduto anche per oggi.
We're a million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun.
Prima di salutarvi vorrei ringraziare Veronica che mi ha scritto ad agitanti@radiopopolare.it per condividere un messaggio e un ricordo e mi ha fatto commuovere.
You faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
L'appello del campione paralimpico Francesco Bocciardo, l'appello a Gregorio Paltrinieri, sia mai che riusciamo ad arrivare alle sue orecchie, magari Greg è un fan di Radio Popolare.
We are the people of the open hand, the streets of Dublin to Nazareth, we'll build it better than we did before, we are the people we've been waiting for.
Gregorio, farai da telecronista ai 200 Stile Libero Uomini S5 delle Paralimpiadi di Parigi?
We are the people we've been waiting for.
Per chi volesse farsi l'occhio sul nuoto, i nazionali di nuoto paralimpico continuano fino a domani. Tutti i dettagli su natatoria.it. Voi mi raccomando, agitate, agitatevi e mettete in movimento quello che vi sta intorno. Ciao!
'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.